Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Alla volta ne usciremo, io credo che vedremo la luce nei primi mesi del 2021. Quando dico vedremo la luce, dico che avremo nuovi strumenti per combattere in maniera più efficace questa sfida. Ora siamo in un tempo di resistenza.
Siamo in un tempo di resistenza, dice il ministro della Salute Speranza, a proposito appunto del contesto che stiamo ancora vivendo rispetto al livello di contagi in Italia, che sono in crescita, non naturalmente come succede invece in altri paesi europei. In Francia oggi in un solo giorno 14.000 casi, e così anche in Spagna, in Gran Bretagna, lo sapete, situazione particolarmente difficile. Però ha detto Speranza, nella speranza appunto di un vaccino che dovrebbe arrivare nel 2021, dice dobbiamo essere resistenti, dobbiamo andare avanti col coltello tra i denti, ha detto oggi. Infatti crescono per l'appunto i contagi, anche se sempre in modo controllato da noi, e per questo, in questo contesto particolare, il Presidente del Consiglio ha annunciato che a breve porterà in Parlamento la proposta di proroga dello stato di emergenza, quindi si ritorna con i decreti del Presidente del Consiglio, eccetera eccetera. Cercheremo di capire appunto che cosa comporti allora questa proroga dello stato di emergenza, e poi parleremo del negoziato per la Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, che è sempre più accidentato. Si parla adesso di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, e poi ci soffermeremo anche sul gli sviluppi del duplice omicidio di Lecce, che raccontavamo appunto nei giorni scorsi, dopo la svolta che c'è stata con l'arresto di questo 21enne reo confesso. E quindi capiremo, oggi c'è stato l'interrogatorio, che cosa ne è venuto fuori. Ci sono poi i sorteggi di Champions, la partita, vedo che c'è anche un buon risultato per quanto riguarda il tennis, ma prima di approfondire i vari temi, come sempre, sintesi della giornata. Coronavirus, balzo dei contagi in Italia, ma a fronte di un numero record di tamponi, impennata in Veneto. Il governo va verso la proroga dello stato d'emergenza. E in Francia sono 14.000 nuovi casi in 24 ore. Politica italiana, tensione nella maggioranza sui decreti sicurezza. Intanto Salvini si dice tranquillo in vista della decisione su un eventuale processo a suo carico per la gestione della nave Gregoretti. Vertice europeo a Bruxelles. La presidente della Commissione europea, von der Leyen, annuncia una procedura di infrazione contro la Gran Bretagna, che non rispetta gli accordi sulla Brexit. Il duplice omicidio di Lecce, oggi l'interrogatorio del 21enne reo confesso, ha risposto a tutte le domande. Secondo il PM avrebbe potuto uccidere ancora. Auto, primo segno positivo del mercato nel 2020, a settembre sulle immatricolazioni di quasi il 10%, crescita quasi doppia per FCA. Incidenti in presenza di animali selvatici, l'ultimo questa notte sull'autostrada Genova-Voltri-Gravellona-Toce, l'allarme dell'associazione Amici della Polstrada, che parla di 15 morti e 221 feriti nel 2019. Calcio, sorteggi di Champions, la Juve con il Barcellona, e intanto è scontro Ronaldo-Messi in campo questa sera il Milan in Portogallo. Partiamo quindi dai dati aggiornati sul coronavirus. Balzo di contagi in Italia, anche se a fronte di un numero record di tamponi.
2.548 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, un dato che non si vedeva in Italia da fine aprile, in aumento rispetto ai 1.647 di martedì e 1.850 di mercoledì. Si fanno più tamponi, da 90.000 a 118.000 in due giorni, ma l'incidenza positivi su tamponi è salita da 1,7 a 2,1%. I decessi sono 24 rispetto ai 19 del giorno precedente. I ricoverati con sintomi sono 3.097, 50 in più. Ancora pochi pazienti in terapia intensiva, 291 rispetto ai 4.000 di aprile, ma in aumento di 11. Le regioni con più nuovi contagi sono Veneto, Lombardia e Campania. Il governo, ha confermato il premier Giuseppe Conte, proporrà al Parlamento, come suggerito dal CTS, la proroga dello stato di emergenza, che scade il 15 ottobre. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza.
Noi lavoriamo perché si evitino lockdown. È chiaro che monitoriamo con grandissima attenzione giorno per giorno e adegueremo le misure di volta in volta all'evoluzione epidemiologica che c'è nel Paese.
Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E non va meglio, come dicevo, nei paesi europei a noi vicini, ma sul fronte del contrasto all'epidemia c'è una buona notizia che arriva dalla ricerca del vaccino.
L'annuncio arriva in una giornata di nuovi rialzi e vecchi timori. L'Agenzia Europea per il Farmaco ha avviato l'iter per l'approvazione del vaccino contro il Covid messo a punto da AstraZeneca e dall'Università di Oxford. Si iniziano cioè a valutare, spiega l'EMA, i primi studi di laboratorio, non dati clinici. Ci stiamo muovendo rapidamente ma senza scorciatoie, commenta l'amministratore delegato di AstraZeneca Italia. Si tratta dunque di un nuovo passo in avanti in un iter ancora lungo, mentre il virus ha ripreso a correre nel mondo. In Israele, dove è in atto il secondo lockdown nazionale, sono stati quasi 9.000 i contagi delle ultime 24 ore. In Francia, sesto paese per incremento dei positivi, sono al momento rinviate ulteriori restrizioni per la città di Parigi, ma verranno prese se la situazione non migliora, avverte il ministro della Salute. E se in Spagna è in corso un parziale lockdown di Madrid, in Gran Bretagna con Liverpool si allunga ancora l'elenco delle aree a rischio. Secondo le stime dell'OMS resta però l'India, seguita da Stati Uniti e Brasile, il paese con il maggior incremento giornaliero di contagi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci spostiamo a Bruxelles, dove è in corso il Consiglio Europeo straordinario. Sul tavolo ci sono i vari fronti di tensione internazionale.
Rinviato di una settimana per consentire al presidente Charles Michel di concludere la quarantena, il Consiglio europeo ha in programma quasi esclusivamente affari esteri. C'è la sempre attuale questione delle relazioni con Ankara, riacutizzata dalla disputa per la sovranità sulle risorse energetiche nel Mar Mediterraneo orientale, che vede la Turchia opposta a Grecia e Cipro. Si passa poi alle relazioni con la Cina, la situazione in Bielorussia, una discussione sull'avvelenamento di Alexei Navalny, l'oppositore russo. Ma si parlerà anche dei due pilastri di ripresa post-Covid, secondo la Commissione, ovvero transizione verde e trasformazione digitale. Nel mezzo del cammino del Consiglio è arrivata l'ennesima tegola sulla Brexit. La Camera dei Comuni britannica ha approvato l'Internal Market Bill, che rimette in discussione gli accordi dello scorso febbraio sullo status doganale dell'Ulster. E la Commissione ha risposto con una lettera di messa in mora per violazione degli obblighi ai sensi dell'accordo di recesso, appunto, sulla Brexit. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Poi cercheremo di capire meglio che cosa è successo ulteriormente su questo accidentato cammino verso la Brexit. Intanto parliamo invece del fatto che a metà ottobre l'Italia invierà a Bruxelles lo schema del piano di ripresa. Ha confermato così il ministro dell'economia Gualtieri. Ci saranno due manovre espansive, ha spiegato poi il ritorno del deficit sotto il 3% dal 2023. Il PIL nel quadro programmatico, ha detto Gualtieri, sarà indicato nel 2021 al più 6%, al 3,8% nel 2022 e al 2,5% nel 2023. Una crescita sostenuta anche dal recovery plan, con stime che si mantengono sempre prudenti. Intanto arriva una buona notizia dal mercato italiano dell'auto, che registra il primo segno positivo del 2020. A settembre, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, sono state oltre 156.000 le immatricolazioni di auto, quasi il 10% in più dello stesso mese del 2019. Segno positivo a settembre anche per Fiat Chrysler, con una crescita di oltre il 17%, quasi doppia rispetto a quella del mercato. E siamo alla trattativa fra Autostrade per l'Italia e Governo. Nella lettera inviata ai vertici di Atlantia e ASPI, il Governo parla di accuse inaccettabili di voler impedire di svolgere un processo trasparente.
La cessione del controllo di Autostrade per l'Italia torna a contrapporre Governo e Atlantia, società a cui fa capo ASPI. Sul dossier c'è uno stallo, dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A luglio Governo e Atlantia avevano trovato un'intesa sul passaggio del testimone a Cassa Depositi e Prestiti, una soluzione che puntava a superare lo scontro tra l'esecutivo e Atlantia sulla concessione autostradale, scontro aperto con il crollo del ponte di Genova. Ma uno scambio di lettere sui passi da fare per la cessione del controllo e il rispetto dell'intesa di luglio ha inceppato la trattativa. E ora, spiega Conte, il dossier tornerà in Consiglio dei Ministri.
Mi sembra che ci sia uno stallo. A questo punto la questione ritorna al primo Consiglio dei Ministri utile per le valutazioni conseguenti.
Dietro l'angolo c'è di nuovo in ballo la revoca della concessione autostradale ad Atlantia. Senza cambiamenti è probabile, dice il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, sottolineando che il Governo ha fatto di tutto per rispettare gli accordi. Revoca più probabile anche per la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Atlantia, intanto, registra una giornata nera in borsa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E poi c'è il dossier all'Italia. Permangono tutte le perplessità, le preoccupazioni, le divergenze sui temi industriali e di network, fa sapere il segretario nazionale della UIL Trasporti, Ivan Viglietti, al termine dell'incontro tra i sindacati e il commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande. La politica italiana, il leader della Lega Matteo Salvini si dice tranquillo in vista della decisione su un eventuale processo a suo carico per la gestione della nave Gregoretti. Intanto è ancora tensione nella maggioranza sui decreti sicurezza.
Il premier Conte conferma che le modifiche dei decreti sicurezza saranno portate al Consiglio dei Ministri di lunedì, ma nella maggioranza continuano le schermaglie polemiche fra democratici e 5 Stelle. Il capo politico pentastellato, Crimi, assicura che il movimento manterrà gli impegni presi, ma sottolinea anche che il Consiglio dei Ministri dovrà valutare se per il nuovo provvedimento sussistano esigenze di necessità e urgenza. Il padre dei decreti sicurezza, il leader leghista Salvini, nel frattempo si dice tranquillo in vista dell'udienza preliminare che si terrà sabato a Catania sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei suoi confronti per la vicenda di nave Gregoretti.
Io sono assolutamente tranquillo. Mi sembra che gli unici che saranno in piazza a protestare saranno quelli della sinistra, che è abbastanza bizzarro, eh. Poi io spero di non andare avanti per mesi con un processo che secondo me è assolutamente infondato.
Alimentano polemiche intanto le parole del sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, che ha definito i clandestini un tumore da estirpare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E passiamo al colloquio con il segretario di Stato americano Mike Pompeo, ricevuto oggi in Vaticano. È stato cordiale, ma le posizioni restano distanti. Lo ha detto questa sera ai giornalisti il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. Pompeo ha criticato il Vaticano per l'accordo con la Cina sulle nomine dei vescovi. Sempre Pompeo deve incontrare anche il ministro degli esteri Di Maio, mentre Pechino denuncia che le accuse americane sui rischi della cooperazione con l'Italia sono infondate e insostenibili.
I viaggi di Radio 24.
Quarta puntata del viaggio di Radio 24 verso le elezioni americane quando mancano 33 giorni al voto. Oggi andiamo a sondare le diverse posizioni dei due candidati presidenti, Donald Trump e Joe Biden, sul tema delle relazioni internazionali, su tutte quelle transatlantiche e i rapporti con l'Europa, insieme alla questione commerciale che si lega, lo dicevamo prima, indissolubilmente ai difficili rapporti degli Stati Uniti con la Cina.
Il settore delle relazioni internazionali e del commercio è stato tra quelli dove l'amministrazione Trump ha fatto segnare alcune delle maggiori svolte a 180 gradi, non solo rispetto a Barack Obama, ma anche rispetto a molte amministrazioni precedenti. La diversità di vedute con il democratico Joe Biden si riflette anche in questo campo.
The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots.
Donald Trump ha impresso una profonda sterzata alle relazioni transatlantiche partendo dalla NATO. 4 anni fa fece persino intravedere una clamorosa uscita degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Poi da presidente si è dedicato a una guerra di trincea sulle spese militari, denunciando il maggiore fardello di spese sopportato da Washington rispetto agli alleati europei. Biden, dal canto suo, ha promesso di riportare la partnership transatlantica all'era pre-Trump. In politica estera, Trump e Biden divergono su questioni cruciali, quali l'ambasciata americana a Gerusalemme, la strategia sul nucleare iraniano e sui rapporti con Russia, Cuba e Corea del Nord.
Since this is a president with the history of lying about virtually everything, who has destroyed his own credibility and that of the United States on the global stage.
In termini di commercio internazionale, se Trump ha iniziato una guerra a base di dazi con la Cina, Biden ha reso chiaro che rivedrà la strategia attuale. Sempre Biden ha aperto a un rientro degli Stati Uniti nell'accordo di commercio transpacifico, a patto però che vengano rinegoziati alcuni punti dopo che Trump aveva ritirato gli Stati Uniti dall'intesa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Siamo di nuovo in Italia con la cronaca. Massacrate a calci e pugni per il colore della pelle. 3 arresti a Marsala, in provincia di Trapani. 3 giovani di 18, 24 e 34 anni sono accusati di violenza privata, lesioni, reati aggravati dall'odio razziale. Il gruppo agiva con una vera e propria squadra punitiva anche contro chi si opponesse alle loro azioni, come nel caso di un commerciante che aveva preso le difese di una persona che tentava di sottrarsi agli aggressori. Per paura, nessuna delle vittime ha collaborato alle indagini. Alcuni hanno pure rinunciato alle cure mediche. E poi il duplice omicidio di Lecce, convalidato il fermo per Antonio De Marco, il 21enne reo confesso dell'omicidio dei fidanzati Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Davanti al giudice il killer non avrebbe mai avuto parole di pentimento per quanto commesso, ha ricostruito la dinamica del delitto senza però fornire ulteriori dettagli sulle ragioni. De Marco avrebbe negato ogni coinvolgimento sentimentale con le vittime, con cui ribadisce di non aver avuto screzi. Era molto scosso, dicono i suoi legali, che valutano la richiesta di perizia psichiatrica. E poi torneremo su questa questa indagine. E poi bisogna parlare purtroppo di un incidente mortale la scorsa notte sulla 26. A causarlo due cinghiali che hanno invaso la carreggiata. Sono morte due persone, due altre sono rimaste ferite. E del sempre maggior numero di incidenti per animali selvatici parleremo con il presidente dell'Associazione Amici della Polizia Stradale. Per chiudere c'è lo sport con Giovanni Capuano, parliamo di calcio, calcio maschile, ma delle decisioni della Lega, Giovanni, e del sorteggi della Champions League parleremo dopo. Adesso ci aggiorni invece sulla partita del Milan in Portogallo. Ciao Giovanni.
Sì, ti aggiorno. Ciao Roberta. 17° minuto che è appena scoccato nel corso del primo tempo. Il Milan gioca contro il Rio Ave, squadra che l'anno scorso ha chiuso al quinto posto del campionato portoghese. Questo è il playoff di Europa League. Si gioca tutto in 90 minuti. Chi vince va ai gironi. Domani ci sarà il sorteggio. Chi perde invece rinuncia a fare l'Europa in questa stagione. Il parziale è di 0-0. In questi primi 17 minuti ci sono state un paio di chance per il Milan, o meglio un paio di tentativi dalla distanza. Al 12° con Teo Hernandez sugli sviluppi di un calcio di punizione palla fil di palo, al 16° ci ha provato il turco Çalhanoğlu con un altro calcio di punizione da lontanissimo, palla che è finita fuori. Milan che sta tentando molto dalla distanza perché c'è un grandissimo vento che spira in questo primo tempo alle spalle dei giocatori rossoneri e dunque si cerca la conclusione anche da lontanissimo come ha fatto prima Çalhanoğlu per provare a mettere in difficoltà il portiere portoghese Kishek. C'è in campo Daniel Maldini, classe 2001, figlio di Paolo Maldini, prima partita da titolare per lui con il Milan, ha fin qui giocato qualche spezzone di gara. Milan che ha dei problemi di formazione soprattutto in attacco, lo sappiamo. Ibrahimovic è ancora positivo al Covid, Rebic si è fatto male nella trasferta di Crotone di campionato e dunque Pioli è obbligato a lanciare Daniel Maldini. C'è un giovane anche in difesa, si tratta di Gabbia che gioca con Kjaer al centro del quartetto che si trova davanti a Donnarumma. Dunque 19° minuto, ancora 0-0 tra Rio Ave e Milan. Ricordiamo, questo è il playoff che porta o chiude le porte all'Europa League.
Ci aggiorni poi dopo allora su questa partita, grazie Giovanni Capuano. Adesso vi ricordo per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure i WhatsApp al 349-238-6666. Ci sentiamo dopo la viabilità.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€ nei negozi e online. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Cominciamo allora con l'approfondire alcune notizie in primo piano, sempre Roberta Giordano con voi. E vi aggiorno anche su una, appunto, una notizia positiva che vedo adesso arriva dal mondo del tennis. Matteo Berrettini si è qualificato per il terzo turno del torneo del Roland Garros. Il romano numero 8 al mondo ha battuto in 4-7 il sudafricano Lloyd Harris, numero 90, col punteggio di 6-4, 4-6, 6-2, 6-3.
Alla volta ne usciremo, io credo che vedremo la luce nei primi mesi del 2021. Quando dico vedremo la luce, dico che avremo nuovi strumenti per combattere in maniera più efficace questa sfida. Ora siamo in un tempo di resistenza.
Lo sentivamo all'inizio, no? Il ministro della Salute Speranza che ha detto siamo in tempo di resistenza, perché come vi segnalavo nella prima parte della puntata, i nuovi casi in Italia di coronavirus crescono. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2548 nuovi casi, un incremento che non si verificava da oltre 5 mesi, ma chiaramente siamo, diciamo, in una parabola ascendente. Questo era previsto, ma ovviamente non siamo ai livelli di paesi che ci circondano come la Francia, la Spagna, la Gran Bretagna. Solo in Francia, dicevamo, nella giornata di oggi 14.000 nuovi casi. Poi tra l'altro da noi bisogna dire anche un numero record di tamponi, c'è stato 118.236 circa, rispetto ai 13.000, cioè 13.000 più di ieri. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza in Italia è di 317.409, risale anche l'incremento del numero delle vittime, 24 in un giorno contro le 16 di ieri, per un totale dall'inizio dell'emergenza in Italia di morti di 35.918. Il fisico Sestili ha detto questo è un primo effetto della riapertura delle scuole, appunto cosa che ci si aspettava, mentre il ministro Speranza, lo avete sentito, ha detto che bisogna ancora avere resistenza per un po' di mesi in attesa del vaccino e bisogna andare avanti col coltello tra i denti. Allora, in questo contesto, il presidente del Consiglio Conte ha annunciato che a breve porterà questa proposta in Parlamento per una proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio. Attualmente lo stato di emergenza scadrebbe il 15 ottobre. Un'eventuale proroga, che è stata chiesta anche dal comitato tecnico, tiene conto appunto dell'andamento anche di quello che succede nei paesi intorno a noi. Ma cosa comporta la proroga dello stato di emergenza? A chi lo devo chiedere se non al costituzionalista? Non ha bisogno di presentazioni. Alfonso Celotto, buonasera.
Grazie, grazie. È sempre un piacere intervenire anche su temi comunque un po'.
Ci tocca, professor Celotto.
Però bisogna dare una spiegazione. Certo, la fase, come lei diceva giustissimamente, è incerta. Siamo tutti molto incerti in questo momento, abbiamo timore, i paesi vicini veramente sembra che ci assedino il loro numero di casi, noi riusciamo a tenere un numero basso, però questa incertezza comporta anche la possibilità di estendere lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza che cosa significa? Significa che il governo può assumere poteri straordinari. Innanzitutto il DPCM, sigla che fino a 6 mesi fa era sconosciuta per i più, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarebbero le regole straordinarie in deroga alla legge che può assumere il governo per limitare, per affrontare casi straordinari.
Che riguarda numerosi aspetti della vita pubblica, ne abbiamo conosciuti vari, insomma, nei mesi più critici, no?
Numerosissimi, perché dobbiamo ricordare che lo stato di emergenza è previsto dalla normativa di protezione civile e in genere lo stato di emergenza negli ultimi 20 anni è stato dichiarato in Italia 100 volte, però per zone molto limitate, perché un'alluvione, un terremoto, una frana creano lo stato di emergenza in una zona e quindi danno alle autorità poteri eccezionali in deroga alle leggi per affrontare l'emergenza. Ovviamente un'emergenza nazionale non era mai capitata e con la dichiarazione di stato di emergenza quindi puoi emanare il DPCM invece che le leggi, puoi fare appalti in deroga a gran parte delle regole, puoi continuare a fare lo smart working e puoi limitare l'accesso ai confini dall'estero, quindi limitare i viaggi. Questi sono i grandi filoni di intervento dello stato di emergenza, che comporta tuttavia una polemica di fondo che ci portiamo anche questa da 6 mesi almeno, perché perché noi siamo una repubblica parlamentare, l'Italia per Costituzione, dove quindi il centro dei poteri, della sovranità è il Parlamento, rappresentante del popolo, per cui dovrebbe essere il Parlamento a intervenire in questi casi. In che senso? Che lo stato di emergenza invece lo dichiara il governo, perché lo dichiara il Consiglio dei Ministri, ed è lo stesso Consiglio dei Ministri o i presidenti di regione, che quindi sono comunque organi esecutivi, organi di governo, non parlamentari, a prendere le misure. Quindi il Parlamento, che invece è il centro della nostra sovranità, resta fuori da queste fasi. Per cui è un sistema, diciamo, un po' contro il modello costituzionale, che invece vorrebbe portare le decisioni in Parlamento. E questo non è un formalismo, perché il governo è una parte, perché è la maggioranza del momento, invece il Parlamento rappresenta l'unità nazionale, il pluralismo e ha un dibattito più trasparente, più ampio.
Anche se, quindi, professor Celotto, ovviamente questa proposta di proroga dello stato di emergenza, il governo la porta in Parlamento nei prossimi giorni per essere approvata, no?
Sì, la porta, perché fa questo gesto, come già ha fatto la precedente un mese e mezzo fa, di farla anche approvare dal Parlamento con informativa al Parlamento, però si tratta un po' di una ricostruzione per cercare di coinvolgere il Parlamento, però comunque il Parlamento resta fuori da questa gestione. Io temevo che lei volesse criticarmi sul fatto che sono un romantico difensore del Parlamento.
No, questo non mi permetterei mai.
No, è vero, lo so.
È possibile, però, professore, mi chiedo, io non ne capisco nulla rispetto a lei, sì. Ma è possibile che se tutte queste decisioni dovessero passare ogni volta dal Parlamento in un momento di così gravissima emergenza come quello che abbiamo passato nei mesi scorsi, le cose andrebbero per le lunghe, insomma non si prenderebbero decisioni così velocemente?
Non è assolutamente vero, perché tu potresti prendere misure come i decreti legge, che sono misure prese dal governo che vengono convertite dal Parlamento e quindi hanno un controllo specifico, o addirittura si potrebbe ricorrere, la Costituzione ha uno strumento d'emergenza massima i poteri necessari, i cosiddetti pieni poteri, quelli dell'articolo 78 in caso di guerra, dove il governo fa una legge che stabilisce le misure di indirizzo generale e poi invece il governo interviene con misure specifiche. Però per fortuna non abbiamo preso questa forma qui, l'ultima volta che è stata adottata in Italia, i pieni poteri, è del 1915, quando il re andò in guerra, nominò la luogotenenza e quindi dette i poteri al governo rispetto al Parlamento.
Anche se di recente erano stati un po' evocati, ma così insomma, un po' presi magari dai fumi dell'alcol. Professore, ci dobbiamo lasciare, ricordiamo solo che fra le varie disposizioni c'è una cosa che riguarda che ha riguardato molto tante italiane e tanti italiani, lo smart working, no? Previsto,
certo,
in un momento,
certo,
come questo.
Ma lo smart working è sicuramente una risorsa, perché abbiamo scoperto che tante cose che si potevano fare solo in presenza apparentemente vanno fatte a distanza. Certo, l'Italia non era pronta come strumenti informatici, come digitalizzazione, soprattutto come disponibilità in via telematica di tante carte, tanti fascicoli. Quindi dobbiamo dire che il modello di Stato, quindi Stato, regioni, province, comuni, un po' annaspano soprattutto nel dare i servizi. Dovremmo lavorare molto a questo, perché lo smart working è una risorsa, però non deve andare a detrimento dell'efficienza del servizio.
Chiaro. Grazie professor Alfonso Celotto. Quindi dovrebbe questa proroga appunto passare nei prossimi giorni in Parlamento e poi andare avanti fino al 31 gennaio. Poi è possibile che se la situazione continuasse così, insomma, piuttosto preoccupante, i contagi dovessero continuare a salire, che di volta in volta questa data sia spostata. Però per il momento la proposta è al 31 gennaio.
Ed è un anno di stato di emergenza, perché lo stato di emergenza venne proclamato il 30 gennaio.
Già, diventa proprio un anno esatto, giusto?
Eh sì. Vediamo, saranno settimane impegnative anche dal punto di vista giuridico e costituzionale.
Grazie professor Celotto, grazie.
Con piacere.
Grazie, buon lavoro. Ora invece, dall'imminente proroga appunto di cui abbiamo detto dello stato d'emergenza, andiamo a tutt'altro tipo di emergenza, cioè sempre più numerosi incidenti che capitano su strade, autostrade, causati dalla presenza di animali selvatici. L'ultimo questa notte sull'autostrada 26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, nel quale un'autovettura ha investito due cinghiali e in questo incidente sono morte due persone, un'altra è rimasta ferita. C'è Coldiretti che denuncia, dice: salgono oltre 2 milioni cinghiali che circolano per campagne e città danneggiando i raccolti e mettendo a rischio la sicurezza. E questo lo dice in riferimento all'incidente, dice: in Italia sono 10.000 gli incidenti stradali l'anno causati da animali selvatici. Anche la CIA Agricoltori Italiani dice che è urgente intervenire su una questione ormai fuori controllo. Ma andiamo sui numeri, e i numeri li fornisce Giordano Biserni, che è presidente dell'ASAPS, l'associazione Amici Polizia Stradale. Buonasera Biserni.
Sì, buonasera agli ascoltatori.
Allora Biserni, voi avete lanciato l'allarme dicendo che sono stati 164 lo scorso anno gli incidenti significativi con il coinvolgimento appunto di animali nel nostro paese, con un aumento dell'11% nel 2019 rispetto al 2018.
Sì, noi da diversi anni abbiamo attivato, fra i tanti osservatori che curiamo, sono ben 23, anche questo sugli incidenti che coinvolgono animali, che causano purtroppo anche sinistri di una gravità veramente importante. 164 incidenti noi abbiamo registrato nel 2019, parliamo di incidenti più gravi, quelli che causano lesioni importanti o decessi alle persone. Noi gli incidenti che fanno danni alle vetture sono centinaia, migliaia, non riusciamo certo a intercettarli, ma 164 incidenti che hanno già causato nel 2019 15 vittime, nel 2018 erano 11, e 221 feriti, credo che siano cifre importanti che ci devono far riflettere in una situazione che vede anno per anno una progressione su questo terreno. È evidente, la maggior parte degli incidenti, voglio ricordarlo, interessa animali selvatici rispetto ai domestici, e la gran parte non crediamo che avvengano nelle autostrade. Lo scorso anno solo due nelle autostrade e superstrade, la gran parte di questi incidenti purtroppo si verifica sulle strade statali, le provinciali, con deviazioni, cadute veicoli che precipitano in scarpato, si schiantano contro le piante per evitare impatti importanti o dopo aver purtroppo investito anche gli animali. Insomma, siamo di fronte a una situazione che pure nei primi 7 mesi del 2020 già vede altri 86 incidenti, altri 5 morti, ovviamente non sono considerati quelli della notte scorsa, e 111 feriti. Insomma, crediamo come associazione che ci sono tanti purtroppo inutili motivi per morire sulle strade, aggiungere anche il fatto che si possa perdere la vita o procurarsi delle lesioni importanti perché c'è un sistema che non riesce a contenere nei binari giusti la presenza degli animali, noi abbiamo fatto anche un piccolo decalogo, peraltro.
Sì. Quali consigli date come ASAPS? Perché è difficile. Allora, intanto, prima dei consigli, vedevo che al primo posto tra le regioni per incidenti, per passaggio di animali selvatici, c'è la Lombardia, che non avrei mai detto, perché io per esempio in Toscana, che sono spesso, perché appunto parte dei miei affetti lì, e mi capita la sera sulle statali di trovare cinghiali, camosci, caprioli, volpi, Lombardia, non mi aspettavo che fosse la Lombardia.
Dipende anche dalla conformazione del territorio, tenga conto che la Lombardia è anche più grande, cioè siamo nella zona anche delle Prealpi, eccetera, quindi... È evidente, 20 incidenti gravi in Toscana comunque ha fatto la sua parte, lo scorso anno ne ha avuti 10 di incidenti gravi, adesso dovrei andare a verificare quanti quelli mortali.
Diciamo la seconda Campania e terza Abruzzo, questa è la
classifica. Sì,
l'Abruzzo
è abbastanza normale, no?
Certo,
incidenti con l'Abruzzo, 14 nel Lazio. Poi nei primi 7 mesi del 2020 invece al primo posto c'è il Piemonte, guarda caso proprio la regione coinvolta ieri. Ancora l'Emilia Romagna con 9, l'Abruzzo con 8, poi 7 la Sardegna, le Marche, la Liguria e 5 la Lombardia. Però siamo nei 7 mesi, tenga conto che qui in questo dato c'erano anche i due mesi di lockdown. Il lockdown che ha agevolato la presenza degli animali sulle strade.
Certo, perché dicevano qui non passa più nessuno, si guardavano intorno un po'
strani,
c'era più libertà, ecco, liberi tutti anche per gli animali.
Una riconquista del territorio,
infatti.
Però erano diminuite le vetture in transito, quindi gli incidenti,
si è un po' compensata la cosa.
Siano stabilizzati.
Per chiudere, stava dicendo i consigli, sì.
Ma guardi, noi li abbiamo un po' estrapolati da quello che vediamo anche negli altri stati. Innanzitutto, chiaro, bisognerebbe progettare delle strade, autostrade, che abbiano anche dei sottopassaggi, che permettano agli animali, dove c'è un transito frequente, non di scavalcare le reti o di bucarle, ma di avere dei passaggi protetti sotto la struttura stradale che permettono questa condizione. Poi è chiaro che gli automobilisti e gli organi di polizia devono segnalare i pericoli costanti in alcune zone per creare una sorta di cartina di localizzazione di questo rischio.
Una
mappatura, gli enti proprietari perché ci sono delle zone, per esempio io parlo dalla Romagna, del nostro Appennino, che hanno una frequenza di sinistrosità o di presenza degli animali assolutamente certificabile e ampia, e quindi l'attenzione da parte degli enti proprietari della strada deve essere veramente notevole, per esempio curare la manutenzione periodica per evitare che questi buchi nelle reti laddove ci sono possano determinare l'ingresso degli animali come nella rete autostradale. Ci sono degli esempi, come anche in Lussemburgo, in alcuni esperimenti fatti in alcune province italiane, dove funzionano dei catari rinfrangenti che appunto rinfrangono la luce dei fari in maniera ortogonalmente al percorso stradale verso la campagna. In questo caso questi riflettori colpiti dalle luci dell'autovettura determinano una situazione per cui c'è una sorta di muro luminoso
permettono
per cui l'animale
di vedere
tende
meglio
ad arretrare.
Senta, per quanto riguarda un ultimo consiglio, Biserni, perché dobbiamo chiudere, per chi è alla guida e si vede improvvisamente davanti, è difficile, no? Perché diciamo che il riflesso è immediato, quello di sterzare, no?
Questo è istintivo, ma lo sterzare improvviso determina spesso lo schianto contro un'altra vettura o lo schianto contro degli alberi o l'uscita di strada. È chiaro che mantenere la freddezza per dare la frenata e rimanere nella traiettoria danneggiando certamente la macchina, ma a mio modo di vedere è molto meglio danneggiare la macchina che uscire fuori strada con la macchina, spesso in dei casi in cui qualcuno capita purtroppo in cui non si sia neppure cinturati e magari poi purtroppo capita
è
che
il minimo
anche
avere la cintura, certo,
proiettato all'esterno.
Ci basterebbe.
Cioè, mantenere questa freddezza non è la cosa più semplice di questo mondo. Il rischio, ricordiamolo, attenzione, soprattutto nelle ore tarde e anche all'alba, che sono le ore purtroppo che possono determinare questa
l'uscita degli animali selvatici
che si miscela con la stanchezza del conducente.
Chiaro, quindi prudenza, sicurezza e riflessi pronti. Grazie Giordano Biserni, presidente dell'ASAP, se ricordo. Grazie
a voi,
buona serata. E abbiamo questo momento sempre di pausa e di riflessione. Torno Ratta con la Folgore.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€ nei negozi e online. Vi presenta Thank you.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Ed è qui che trovate le notizie, ed è qui che siete, se state ascoltando, siete al posto giusto, nel momento giusto, con Roberta Giordano come sempre con voi a raccontarvi le cose che dovete sapere più importanti dall'Italia e dall'estero, e poi con gli ospiti che ci aiutano a chiarire meglio alcuni argomenti. Abbiamo parlato della proroga prossima e praticamente sicura dello stato di emergenza, di che cosa comporta, che il governo chiederà al Parlamento, e poi di questo fenomeno, insomma, dei tanti sempre più numerosi incidenti stradali per la presenza di animali selvatici. Adesso invece parliamo di questo iter sempre più complicato dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Le cose si fanno appunto sempre più difficili del previsto. La Gran Bretagna, infatti, ne hanno parlato, oggi era uno dei tanti temi sul tavolo del vertice straordinario dell'Unione Europea. La Gran Bretagna appare sempre più recalcitrante rispetto al fatto di ottemperare agli impegni che ha preso con l'Unione Europea, e oggi, appunto nel giorno del vertice europeo straordinario, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha salutato i 27 paesi, 27 leader, annunciando questa procedura di infrazione contro Londra per la violazione del patto di divorzio. E quindi ne parlo con Antonio Villafranca, co-direttore del Centro per la Governance Europea dell'ISPI, che è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che saluto, bentornato Villafranca.
Grazie, buonasera.
Diciamo che questo negoziato appare tuttora in salita adesso anche questa procedura di infrazione, è diventato ormai un contrasto, un conflitto forte tra Gran Bretagna e Unione Europea, Villafranca?
Ma allora, innanzitutto partiamo da una constatazione: Boris Johnson ha semplicemente sta cercando di violare un trattato internazionale che lui ha firmato soltanto alcuni mesi fa con 27 paesi, con i paesi dell'Unione Europea, perché essenzialmente sull'Irlanda del Nord lui si rifiuta di riconoscere che abbia una regolamentazione speciale rispetto al resto del Regno Unito, che poi è essenzialmente la regolamentazione del mercato unico. Lui adesso si rifiuta di riconoscere appunto questo punto, che creerebbe di fatto una dogana nel mare d'Irlanda, nel mare che separa l'Irlanda del Nord dal Regno Unito. Lui adesso si rifiuta di accettarlo, ha avviato un progetto di legge, e quindi Ursula von der Leyen, come gli aveva detto, entro appunto fine settembre avvieremo una procedura di infrazione, così effettivamente ha fatto.
E Boris Johnson, anzi il portavoce di Boris Johnson, mi pare che in modo piuttosto secco ha detto: risponderemo alla lettera a tempo debito. Ma Villafranca, in cosa consiste esattamente questo accordo che avevano preso rispetto all'Irlanda del Nord? Cioè, ha detto che avesse una sua modalità, rapporto speciale con l'Unione Europea per quanto riguarda i commerci?
Sì, essenzialmente l'accordo prevedeva che nel mare d'Irlanda, quindi il mare che separa l'Irlanda del Nord dal resto della Gran Bretagna, ci fossero dei controlli doganali, perché essenzialmente siccome tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda non può esserci una barriera fisica, da qualche parte bisogna eventualmente fare dei controlli fitosanitari, dei controlli che riguardino eventualmente anche l'applicazione di dazi, se un accordo non ci fosse. Allora, dove si fa effettivamente questo accordo, questo controllo? L'accordo era appunto che si facesse nel mare d'Irlanda, e invece appunto con questa proposta di legge Johnson dice no, in realtà non sarà necessariamente così, potremmo anche disattendere questo accordo.
Che cosa prevede Villafranca a questo punto, di questo braccio di ferro che continua?
La cosa abbastanza bizzarra è che di fronte a queste grandi parole di Johnson trapela invece un certo ottimismo relativamente ai negoziati sul futuro dell'Unione, perché forse una cosa importante da chiarire è che quello di cui abbiamo parlato finora riguarda un trattato già firmato e che riguarda proprio le condizioni del divorzio, per così dire, però su come i due ex amanti poi andranno avanti, ecco, nel futuro, è quello su cui stiamo adesso negoziando, e su questo paradossalmente negli ultimi giorni sembra ci sia qualche spiraglio positivo.
Quindi questo, diciamo, è un piccolo intoppo, ma per il resto, diciamo, per la parte più grande, più impegnativa di questo negoziato, sembra che ci siano dei buoni spiragli.
Non lo chiamerei un piccolo intoppo, è un grave intoppo, grande intoppo, perché proprio sarebbe, nel caso in cui fosse approvata appunto questa proposta di legge, una chiara violazione di un trattato internazionale. È difficile pensare che un paese che violi un trattato internazionale, ecco, poi possa avere un accordo sul futuro appunto dei rapporti. Quindi in realtà speriamo che sia un bluff da parte appunto di Johnson
per alzare la posta.
Per alzare la posta, esattamente.
Chiaro. Grazie, dottor Antonio Villafranca. Grazie, ricordo, co-direttore del Centro per la Governance dell'ISPI. Grazie, buon lavoro. C'è la viabilità.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90 euro, nei negozi e online. Vi presenta... Promo 24.
Piemonte, bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte, libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte, gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte, spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Torno adesso, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sul caso del duplice efferato omicidio di Lecce, il massacro dei due fidanzati Eleonora Amante e Daniele De Santis, che è avvenuto appunto nella città pugliese lo scorso 21 settembre. Sapete che è stato arrestato due giorni fa un 21enne, Antonio De Marco, che studiava da infermiere, ha confessato e ha detto anche qual è stato il movente secondo lui. Abbiamo parlato di un movente agghiacciante, cioè ha detto: erano troppo felici, non lo sopportavo, questa cosa mi ha fatto montare la rabbia. Quindi vi avevo detto appunto che se le cose stanno così, di questo sentimento terribile che è l'invidia, che diventa veramente un veleno sempre più corrosivo. E i magistrati, gli inquirenti hanno parlato davvero di una violenza senza pietà sui due poveri ragazzi, malgrado le invocazioni delle due vittime. E tra l'altro si è saputo che Antonio De Marco, il reo confesso, aveva convissuto per qualche mese con Daniele De Santis. Poi dopo i due ragazzi, Daniele e Eleonora, avevano deciso, amandosi, di andare a convivere, quello doveva essere il loro appartamento, e quindi poi non aveva Daniele riconfermato il contratto, rinnovato il contratto per Antonio De Marco. E, tra l'altro, su questo saluto Erika Fiore.
Sera.
Ciao Erika, che è giornalista di Telerama, emittente salentina appunto, e che ci ha aiutato a ricostruire un po' tutta questa vicenda due giorni fa dall'arresto di De Marco. Avevamo anche detto, Erika, che è emerso che lui nel suo piano delirante, perché aveva pianificato tutto, addirittura aveva pianificato di entrare in casa loro, di legarli, di torturarli per un'ora e mezza e poi di lasciare anche un segno tangibile sul muro come una specie di rituale macabro, no, per la collettività. Oggi c'è stato l'interrogatorio, Erika, e che cosa è emerso?
Sì, è stato un interrogatorio fiume, durato circa 3 ore. Dunque, che a monte ci sia stata una lunga premeditazione, nessun dubbio. Però la scelta delle vittime sarebbe stata del tutto casuale. Questo è emerso in sintesi dall'interrogatorio che in mattinata si è tenuto in carcere, tant'è che alla domanda diretta perché hai scelto loro da parte della PM, il senso della risposta è stato per facilità. Una coppia conosciuta, felice, a portata di mano, con la quale ha anche raccontato di non aver avuto screzi e dalla quale non ha mai... Esatto, non ha mai subito insulti, torti di nessun genere. Il senso è che il suo era un disagio sociale profondo, il fatto che non riuscisse ad adattarsi, ad inserirsi in un contesto sociale, e per questo loro avrebbero pagato lo scotto di questo disagio sociale, che pure mascherava abbastanza bene, a dire dai suoi conviventi attuali, ma a dire anche dai suoi compagni di corso.
Senti, comunque gli inquirenti hanno detto, intanto nel documento di convalida avevano scritto che ha agito con spietatezza, totale assenza di ogni sentimento di pietà, per mero compiacimento sadico in un contesto di macabra ritualità, E a questo proposito abbiamo anche detto che, insomma, nel suo paese casarano, dove ci sono anche i genitori, avevano parlato di lui come di un bravo ragazzo. Quindi ha confermato che il movente è così, insomma, semplicemente voler schiacciare la felicità altrui perché lui non lo era, perché non lo è, questo è emerso.
Assolutamente sì, anche se chiaramente giornalisticamente posso dire la mia modesta opinione è che comunque a monte c'è già una strategia di che è stata messa in piedi e che deve essere all'altezza chiaramente delle accuse che
sono gravissime, ovviamente.
Esatto.
Senti, quindi, ma mi pare che i suoi legali, e anche questa è una cosa abbastanza prevedibile, stanno valutando la richiesta di perizia psichiatrica, no?
Sì, a domanda diretta all'uscita dal carcere loro hanno risposto che questa è un'ipotesi che stanno valutando. Di certo i particolari macabri non mancano e questo non può far parte di una strategia difensiva, perché stiamo parlando anche dei famosi 5 bigliettini che oggi sono stati resi noti, e per cui è chiaro che, faccio un esempio, nel primo bigliettino lui scrive: appena entrato, 2: legare tutti, accendere tutti i fornelli e mettere l'acqua a bollire, scrivere sul muro. Stiamo parlando di qualcosa che è stato pensato nei minimi dettagli. Un'ora e mezzo, 10-15 minuti di tortura, 30 minuti di caccia al tesoro. Qui a domanda diretta lui ha risposto: non mi ricordo che cosa volessi dire con caccia al tesoro. Ora, visto che l'azione, il modo adottato per infierire sui corpi è stato abbastanza violento e a dir poco macabro, non si sa se la caccia al tesoro dovesse riguardare addirittura, diciamo così, pezzi dei corpi delle vittime. È lecito pensare anche questo.
Senti, per chiudere, veramente continuano a venirmi i brividi, Erika, IPM ha detto che Antonio De Marco avrebbe potuto uccidere ancora se non l'avessero preso 2 giorni fa.
Sì, questo nasce anche dai gesti immediatamente successivi all'omicidio, nel senso che, ad esempio, i vicini sullo stesso pianerottolo di Daniele ed Eleonora hanno aperto la porta di casa, hanno sbirciato dalla porta e lui non ha esitato a lanciargli qualcosa contro, qualcosa che aveva a che fare direttamente con l'anatomia delle vittime, per usare un eufemismo. E poi anche probabilmente il coltello, perché il tonfo sentito dal residente di quell'abitazione che è affetto da sordità è stato talmente forte che si pensa sia stato il coltello. Dunque era disposto ad uccidere potenzialmente, secondo questa ricostruzione, chiunque avesse trovato anche sulla sua strada.
Se avesse intralciato, insomma.
Esatto.
Fermiamoci qui per il momento. Ti ringrazio ancora, Erika Fiori, per il tuo lavoro. Ricordo, giornalista di Telerama, emittente salentina. Grazie Erika, grazie ancora e buon lavoro.
Grazie,
ciao,
a voi.
Ciao. Solleviamoci un po' con Giovanni Capuano, che ci porta, diciamo, in un ambito decisamente più leggero. Giovanni, intanto la partita del Milan in campo col Portogallo. In Portogallo, cioè.
Eccomi Roberto, con Rio Ave. Sì, guarda, siamo nell'intervallo 0-0 il parziale e c'è pochissimo da dire, nel senso che non è successo praticamente nulla, taccuino vuoto. Abbiamo raccontato di un paio di conclusioni del Milan dalla distanza, cercando di approfittare anche del vento che soffiava forte nel primo tempo alle spalle dei giocatori rossoneri. Di fatto il portiere del Rio Ave non ha fatto nemmeno una parata, lo stesso vale per Donnarumma, gara molto bloccata e gara che, insomma, nel secondo tempo ci si attende possa in qualche modo sbloccarsi, perché ricordiamo questa sera deve uscire dal campo una formazione qualificata per l'Europa League e una invece eliminata.
Senti, poi c'è stato il sorteggio di Champions, giusto?
Sì, è stato un sorteggio complessivamente benevolo, anche se poi in realtà, andando ad analizzare, c'è chi si può lamentare di più e chi meno. È un sorteggio affascinante quello della Juventus, perché ha messo nel girone il Barcellona, quindi Ronaldo contro Messi, però complessivamente un girone abbordabile, perché le altre due squadre sono la Dinamo Kiev e il Ferencvaros, dunque per la Juventus non dovrebbero esserci problemi ad approdare alla seconda fase. È un buon sorteggio quello della Lazio, che partiva dalla terza fascia, ha pescato lo Zenit San Pietroburgo, il Borussia Dortmund, il Club Brugge, dunque ha delle discrete chance di poter andare avanti. È stato un sorteggio molto intenso quello per l'Atalanta, che ha pescato il Liverpool di Klopp, campione d'Europa 2 anni fa, e l'Ajax, che ha un grande nome, un grande passato, ma non dovrebbe essere superiore all'Atalanta. La quarta squadra sono i danesi del Midtjylland, quindi buone chance anche per l'Atalanta. Chi si può lamentare un po' di più è l'Inter, che partiva anch'essa dalla terza fascia, ha pescato il Real Madrid come testa di serie, questa è una sfida che rimanda al passato, però le altre due squadre sono comunque due squadre ostiche, lo Shakhtar Donetsk ucraino, che è una squadra abituata a frequentare la Champions League anche nella seconda fase, e il Borussia Mönchengladbach, che viene pur sempre fuori dalla Bundesliga, quindi da un campionato altamente competitivo.
Grazie Giovanni Capuano, ricordo solo che la Lega Calcio ha deciso, è stata rinviata la partita Genoa-Torino. Grazie Giovanni Capuano, ciao Giovanni.
Grazie a te.
E ci risentiamo molto brevemente alle 22.